sono Andrea Zinno, Data Evangelist di Denodo, e vi do il benvenuto a un nuovo episodio del podcast Denodo Data Pops, un podcast che ruota interamente intorno al mondo dei dati. Oggi, con gran piacere, abbiamo due ospiti, quindi una novità rispetto ai precedenti episodi. In particolare abbiamo Ersilia Silvestri, Data Virtualization Specialist di Miriade, e Giulia Elga Valente, team leader dell'area dati di Miriade. Ciao Ersilia, ciao Giulia, grazie di aver accettato l'invito. Ciao,
grazie a voi per l'invito.
E ovviamente ho citato Miriade. Miriade è un'azienda del nord-est. Adesso ovviamente chiederò a Ersilia o Giulia, rispondere, farò una domanda, può rispondere chi di voi preferisce. È un'azienda anche partner di Denodo, come vi dicevo lavora nel nord-est, per cui Ersilia o Giulia, se ci dite rapidamente poi il profilo di Miriade, e così poi passiamo invece a discutere dell'argomento di questo episodio.
Miriade è il partner tecnologico che le aziende scelgono per innovare e migliorare la loro gestione dell'infrastruttura dato, di tutta l'architettura dato. Infatti noi ci occupiamo da più di 20 anni di tutte le infrastrutture dato, dai database, dall'infrastruttura, fino alla fruizione del dato e quindi alle logiche di front-end e di analisi del dato. In questo nostro percorso abbiamo appunto incontrato Denodo, di cui siamo un partner e che stiamo veicolando e spingendo anche all'interno dei nostri lavori.
Perfetto, quindi ovviamente centralizzazione sui dati, non a caso appunto siamo due aziende che lavorano molto bene insieme. In particolare mi dicevate che lavorate con grossi nomi del lusso nel settore manifatturiero e nella grande distribuzione. Parlando di dati, cos'è che trovate? C'è un fattore comune in queste aziende, o dei problemi o delle preoccupazioni comune quando si parla di dati in questi contesti?
Beh, allora, Miriade lavora con le aziende da più di 20 anni e appunto come consulenti di aziende di natura molto diversa, possiamo dire che la difficoltà generale, principale, che bene o male incontrano tutti prima o poi, in modi magari diversi, cioè in diversi ambiti, è proprio l'eterogeneità. Sia a livello di ambito, ma anche proprio di tipologia del dato. Noi lavoriamo con aziende molto diverse, per cui per noi il dato è qualcosa di astratto, per cui che siano scontrini, prezzi, transazioni bancarie, ordini dei clienti, dettagli della merce, ma anche per dire referti medici, ricette mediche, tutti gli uffici IT sono comunque simili, a meno appunto di questo tipo di diversità. Facciamo un esempio, per esempio, a livello di infrastruttura dati. Fino a 20 anni fa i dati erano prevalentemente in data center, al massimo potevano trovarsi in location diverse a livello geografico. Ora ovviamente con l'avvento del cloud abbiamo un po' di dati in premise, un po' in cloud, anche su cloud provider diversi, e ormai tutti usufruiscono anche di servizi SaaS, basti pensare ai CRM per esempio. Quindi pensare di portare tutto di nuovo on premise e tutto nello stesso posto per poter analizzare il dato è paradossalmente un approccio ormai vecchio. E anche quando i dati sono vicini, quindi si trovano su strutture eterogenee come database, file applicativi diversi, però magari nello stesso posto geografico, abbiamo comunque la difficoltà di doverli mettere insieme in un unico posto, proprio a livello di infrastruttura. Per cui la prima difficoltà che si incontra quando si lavora con il dato è riuscire proprio ad ottenere delle informazioni di valore da questi dati distribuiti.
Perfetto, no, secondo me hai toccato, mi è piaciuta molto quando hai detto: per noi il dato è dato indipendentemente, no, da cosa rappresenta nello specifico, perché questo poi è un tema che un po' a volte passa in secondo piano, forse viene dato per scontato, no? Cioè il dato dal suo punto di vista, diciamo, tecnico, cioè come è rappresentato, cioè il dato dal suo punto di vista, diciamo, chiamiamolo concettuale, per usare forse un termine un po' eccessivo, cioè cosa rappresenta dal punto di vista del dominio, della conoscenza, e poi c'è il dato, come dicevi te, che diventa il mattoncino per poi costruire e produrre informazioni, che poi alla fine è ciò che le persone, le aziende vogliono, no? Perché il dato di per sé, se non è contestualizzato, è difficile estrarne questo ipotetico valore del quale tutti parlano. molto interessante anche il tema, appunto, e concordo perché poi lo vediamo anche noi, no, di un dato sempre più distribuito, che peraltro si muove anche, no, perché in architetture multicloud non è che se il cloud, se un dato viene attestato su uno specifico cloud è detto che rimarrà là per sempre, no? Quindi da un punto di vista, come dicevi, è vero che c'è una iperdistribuzione del dato, ma poi c'è l'esigenza di doverlo centralizzare in un modo che magari poi vedremo per poterlo consultare. Questo ci porta un po' alla seconda domanda che mi viene in mente: c'è un approccio che voi seguite specifico, un approccio privilegiato per risolvere questo problema o comunque per indirizzare questo cambiamento che c'è stato nella natura e nella distribuzione del dato?
Ma se posso, Andrea, volevo fare un passo indietro prima di dare la nostra soluzione. Vorremmo raccontarti un po' quello che di solito troviamo nelle aziende per risolvere questo problema.
Che credo sia la cosa migliore per partire, assolutamente sì, grazie Giulia.
E allora, di solito ci sono due filosofie, due un po' scuole di pensiero, quelli che hanno un grande data warehouse e un insieme di flussi ETL o di flussi più moderni, in real time, e quindi un accentramento del dato in un'unica posizione, che può essere appunto su un data warehouse di quelli un po' più storici on-premise, transazionali, relazionali, oppure su cloud. E dall'altra parte quelli che hanno una filosofia un po' diversa, e quindi andare verso un data lake o un data lake house, dove comunque i dati sono accentrati con delle pipeline di vario modo, e solo quando i dati sono tutti integrati nello stesso posto, allora in quel momento vengono maneggiati, analizzati e si comincia a estrarne valore. Ma finché sono ubicati nelle varie infrastrutture dove il dato nasce, i dati sono utilizzati solo per il livello operazionale, quindi magari per controllare le entrate e uscite del magazzino, per verificare che l'applicativo funzioni, ma non viene estratto un ulteriore valore, ecco, se non dopo questo primo passaggio.
Sì, che direi poi, insomma, alla fine è un passaggio, al di là di come, no, viene realizzato, è un passaggio, oserei dire, fondamentale, no? Già se siamo in un mondo in cui i dati sono sempre di più, sempre più distribuiti, sempre più veloci, è chiaro che pensare di utilizzarli in maniera proficua senza avere un unico punto di accesso al dato, punto di accesso che poi chi ha la necessità di usare il dato deve, come dire, frequentare per poter capire banalmente quali dati sono a disposizione, che è un altro tema che spesso viene diciamo trattato molto velocemente, ma in realtà la consapevolezza di quali dati siano disponibili è un problema tutt'altro che banale, no? Spesso non lo diciamo noi, lo dicono delle analisi fatte da analisti del settore, che dicono che poi alla fine nelle aziende spesso si utilizza una percentuale molto ridotta del dato disponibile.
Sì, perché volevo dire, certamente finché il dato non arriva in queste infrastrutture centrali è dimenticato e utilizzato magari per quel poco che serve per l'operatività, ma poi non si riesce a sfruttarne valore perché non è in queste strutture dove storicamente, insomma, si fanno le reportistiche, si fanno le analisi.
Esatto, mi piace molto usare il termine dimenticato, perché secondo me è perfettamente calzante, il dato che sta lì. Questo mi ha rifatto venire in mente il tema dei silos, che poi magari affronteremo, no? È un dato che sta da qualche parte, magari messo in sicurezza, e sta talmente tanto ben protetto che poi nessuno sa che esiste. A questo punto, diciamo, quando un po' chiacchieravamo prima della registrazione del podcast, tu mi dicevi c'è un'architettura tipo che vedete poi dai vostri clienti, e quella un po' che mi citavi, cioè quella tradizionale?
Sì, esatto, le architetture di solito sono un data warehouse, un ETL, che prendono i dati da una galassia di applicativi gestionali che sono i più disparati, dal CRM, dal SAP, l'ERP, ma anche da numerosi Excel, da dati dell'IoT, che vengono appunto portati per essere sfruttati attraverso pipeline che sono fatte con degli ETL o delle più moderne infrastrutture Kafka, ma che comunque poi vanno a risiedere o su un data warehouse oppure su un data lake, dove magari ci sono anche dati sotto forma di tipologia, insomma, non tabellare, e quindi di tipologia di dato diverso.
Perfetto, no, questo ovviamente non mi sorprende, è un'architettura tradizionale che si è consolidata nel tempo, basata sulla replica del dato, quindi si prende il dato, fisicamente lo si trasforma, si fanno le operazioni e si porta da qualche parte, come dicevi te, che sia un data warehouse, un data lake house. Questo, diciamo, un po' alza la palla per l'ulteriore domanda, che poi è anche un tema dibattuto, lo vediamo noi, no? Quindi voi alla fine vi confrontate con scenari molto diversi dal punto di vista tecnico, quindi dato distribuito on-premise, multi-cloud, dati eterogenei, pipeline diversi, ma vi confrontate anche, diciamo, all'inizio con mercati diversi, cosa che tenderebbe, no, a far pensare che tutte queste diversità messe insieme, quindi differenze di mercato, differenze tecnologiche, rendano molto difficile avere un approccio comune, un'architettura che possa dare un contributo positivo in tutti questi contesti. Quindi la domanda mi viene spontanea: voi che avete questa esperienza sia di mercato che di diversità tecnologica, come potete supportare tante realtà così diverse?
Abbiamo cercato per molto tempo una soluzione che permettesse ai nostri clienti di risolvere questo tipo di problema, proprio che è insito a livello di architettura, senza ovviamente doverla rivoluzionare, perché magari ci sono voluti anni per costruire tutta un'infrastruttura e sarebbe comunque un peccato buttare anni di lavoro. Abbiamo, dopo molte ricerche, trovato la soluzione quando abbiamo conosciuto la data virtualization. In particolare, dopo aver testato numerosi strumenti di data virtualization, in nessuno abbiamo trovato la completezza che abbiamo trovato in Denodo, che infatti appunto è stata la nostra scelta e continuiamo a proporla ai nostri clienti che la accettano anche molto volentieri perché si apre un mondo di nuove possibilità a livello di miglioramento della loro infrastruttura. In Miriade diciamo che non esiste un'unica soluzione, esiste la soluzione pensata unicamente per te, proprio perché, come dicevamo, ogni azienda è unica, ogni cliente è unico. Quindi il nostro approccio si gioca proprio sulla unicità, proponendo le soluzioni migliori in modo da potenziare quello che c'è già, correggendo ovviamente le criticità che sono insite. Questo è proprio quello che con Denodo riusciamo a fare una volta che lo abbiamo inserito nell'infrastruttura dei nostri clienti. Riusciamo a sfruttare al meglio quello che è già presente, senza sostituire le varie parti, i vari elementi, ma anzi andando ad affiancarsi per rendere l'infrastruttura più performante e più solida. Posso fare un esempio di vita vissuta?
Assolutamente sì, è la cosa migliore per capire meglio e ancora di più diciamo, il vostro approccio. Vai.
Alcuni nostri clienti, quindi più di uno, avevano costruito questa infrastruttura molto, diciamo, semplice, nel senso che era presenti i vari gestionali. Poi lo strumento di visualizzazione faceva tutto, quindi fungeva da DVH, tutte le logiche di ETL erano scriptate all'interno dello strumento di visualizzazione e poi ovviamente venivano prodotte le dashboard. Questo ovviamente apriva una serie di problemi. Se si dovevano cambiare delle logiche di business, bisognava mettere mano agli script, quindi una cosa che tendenzialmente si cerca di non fare. In alcuni casi era più semplice buttare via tutto e ricominciare. Per esempio, tutto il dato, sia grezzo che semielaborato che elaborato, veniva salvato in file molto pesanti, quindi serviva anche una grande quantità di storage, ed era anche complicato da utilizzare quel dato perché in formato nativo. Quindi questa infrastruttura, per quanto potesse essere funzionale, era comunque molto limitata a livello di, diciamo, flessibilità. Allora, abbiamo inserito Denodo all'interno di questa infrastruttura, andando a spostare tutte le logiche di integrazione nel layer di virtualizzazione, gestendole quindi in modo grafico e quindi non più tramite complessi script. Abbiamo potuto agevolmente aggiungere alle integrazioni delle altre fonti dato che prima magari non si potevano collegare per limiti tecnologici o comunque di raggiungibilità, eccetera. E abbiamo anche potuto consegnare al business il dato sia il grezzo che semielaborato che elaborato, permettendo agli utenti business, quindi tendenzialmente non prettamente tecnici, uno strumento semplice da utilizzare per il consumo diretto del dato. In questo modo, inoltre, abbiamo alleggerito la struttura perché ora lo strumento di visualizzazione legge solo le viste finali, quindi abbiamo ridotto di circa il 95% il numero di file che veniva prodotto, quindi anche la necessità di storage. Quindi abbiamo preso una struttura che era già completa, ma l'abbiamo migliorata andando ad alleggerire i punti critici.
Mi piace molto, secondo me hai toccato due punti molto importanti. Allora, il primo è proprio di approccio. Tu hai detto giustamente, no? Ogni cliente fa una storia a sé, quindi noi cerchiamo di trattarlo giustamente, come una singola persona, quindi con le sue esigenze, con i suoi problemi. Dall'altro, però, essendo voi ovviamente un'azienda di mercato, dovete fare anche efficienza, no? Questo mi ha riportato un po' alla mente quando, no, si parlava, quando c'è stata la famosa discussione sul marketing che doveva diventare da mass marketing, no, al marketing one-to-one, e veniva fuori sempre l'esempio e il problema di poter avere un approccio sartoriale ma con l'efficienza della grande distribuzione, no? Essere comunque in grado di indirizzare ciascuna opportunità in maniera puntuale, perché ognuno è diverso dagli altri, o almeno ognuno si sente diverso dagli altri, ma di farlo in efficienza. E quindi mi piace, no, questa comunque volontà di essere vicino al cliente. L'altro tema, purtroppo, che hai sollevato era quello, no, dell'esempio che spesso anche noi vediamo, che magari per rispondere a una questione di urgenza, quindi di dover fornire magari dati, mettere a disposizione informazioni in tempi rapidi, si cerca delle volte quella che apparentemente sembra una strada più semplice, no? Uso uno strumento di data visualization che fa un po' tutto, quindi lo collego a quello che si deve collegare e poi faccio fare tutto a lui, quindi magari soddisfo le esigenze estemporanee, ma poi nel momento in cui devo evolvere perché il mondo cambia mi trovo in difficoltà e mi scontro con un'efficienza, perché al di là di usare il termine del lock-in, però concentrato talmente tanto in un unico prodotto, no, che poi faccio fatica a rendere magari disponibile ciò che ho creato in quel prodotto ad altri data consumer o a integrare nuovi sorgenti dati, no? Quindi diciamo mi piace questo, o meglio è un'ulteriore conferma per noi, per Denodo, che credo in questo approccio, del fatto che poi con esempi concreti in realtà questo approccio è vincente. A questo punto faccio un po' una domanda provocatoria e siamo verso la chiusura. Siamo in un mondo altamente competitivo, no? Lo vediamo noi come fornitori di software, immagino lo vediate anche voi come azienda di system integration. Noi siamo partner da più di 3 anni. In questi anni sono molti i progetti che avete portato avanti con i vostri clienti. La domanda un po' provocatoria è: ma cosa porta l'azienda a fidarsi di voi per implementare un progetto di virtualizzazione del dato, di voi e non di altri?
Beh, sicuramente direi la competenza. Abbiamo 20 anni di competenza alle spalle su tutto l'ambito del dato. Siamo cresciuti con i database relazionali per poi implementare i non relazionali, le strutture dati, i data lake, sia on-premise che su cloud. Conosciamo le integrazioni, i flussi ETL, i flussi real-time, e quindi conosciamo già dove il dato sta. E anche conoscere le fonti a cui attacchiamo Denodo ci permette di migliorare il prodotto stesso. Già è un grande ottimizzatore Denodo per le query, però in più, usando certe accortezze, sapendo velocemente come collegarsi e non avendo paura di un dato distribuito su ormai worldwide, on-premise, su cloud, su diverse tecnologie, questo fa la differenza. Inoltre abbiamo sempre avuto un approccio DevOps, DataOps in questo caso, e quindi cerchiamo e pensiamo che anche tutta l'installazione e la gestione di Denodo debba essere fatta in quest'ottica. Quindi per noi mettiamo insieme Denodo a tutte le altre nostre competenze, le nostre conoscenze che abbiamo in Miriade, e quindi per questo credo che i nostri clienti e i vostri clienti ci abbiano scelto fino adesso, insomma.
Sì, come si dice spesso, no, alla fine non basta avere una macchina super performante, ma se poi non c'hai un autista o un guidatore che la sa portare, non vai da nessuna parte. Quindi, come dire, mi aspettavo questa risposta perché vi conosco, e quindi poi alla fine, no, l'efficacia e l'efficienza verso il cliente la si raggiunge scegliendo una tecnologia valida, importante, diffusa, ma poi complementandola con un'esperienza, con la vostra esperienza di azienda che da sempre lavora sui dati, no? Perché tanto poi alla fine tutto si gioca sulla fiducia che si instaura fra il fornitore in senso generale e il cliente, perché poi alla fine sta lì la chiave, no, del successo. Ersilia, Giuliarica, io vi ringrazio, siamo arrivati alla conclusione del podcast, quindi intanto ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito fino qui, ringrazio di nuovo Miriade, Ersilia, Giuliarica, Erika, grazie ancora di essere state con noi, e do a tutti l'appuntamento al prossimo episodio.